Legge di bilancio, nuovo emendamento in commissione al Senato, risorse per le imprese e per il ponte sullo stretto. Salta l'anticipo della pensione con i fondi complementari, 100 milioni in meno per il piano casa. Presente ai lavori anche il ministro Giorgetti, dopo la lite con la Lega, il suo partito, le opposizioni che hanno chiesto le sue dimissioni, il ministro replica, conta il risultato finale. Troppi omissis sugli Epstein Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano. Trump prova a uscirne immacolato, ma è incalzato sia dai democratici, che chiedono più trasparenza, che dall'ala oltranzista della sua base MAGA, che vuole la pubblicazione senza censure. Guerra in Ucraina, sale a 8 il numero dei morti nell'attacco russo contro un porto nella regione di Odessa. Poche ore prima abbattuto il principale ponte che collega la città alla Moldavia e alla Romania. Gli Stati Uniti hanno bombardato postazioni dell'ISIS in Siria, 70 gli obiettivi colpiti dall'aviazione americana come rappresaglia per l'uccisione di due militari e un interprete USA alcuni giorni fa nella Siria centrale. In piazza per Askatasuna, in una Torino blindata, alle 14.30 al corteo per il centro sociale sgomberato dal governo. Le 13.02 minuti, una buona giornata, questo è il giornale radio di Popolare Network. La maggioranza è nel caos sulla manovra di bilancio. In commissione al Senato da stamattina si sta esaminando il nuovo maxi emendamento. Ci sono risorse per le imprese, per il ponte sullo stretto di Messina, anche dopo il recente pronunciamento della Corte dei Conti. Sulle pensioni salta la possibilità di uscire in anticipo dal lavoro attraverso la pensione di anzianità con fondi complementari. La norma era stata introdotta nella legge di bilancio appena lo scorso anno, ora è stata cancellata. Confermata la retromarcia sulle misure più restrittive su cui la Lega è insorta contro il suo ministro Giancarlo Giorgetti. Lo stesso Giorgetti partecipa in modo inusuale ai lavori in commissione. Alle opposizioni che hanno chiesto le sue dimissioni, il ministro ha replicato: non mi dimetto, conta il risultato finale. Le ultime sono state ore di fortissime fibrillazioni all'interno della maggioranza. Sentiamo Valentina Conte, giornalista economica di Repubblica.
Il governo nelle pensioni è totalmente nel caos, fa pasticci su pasticci. Queste ultime ore stiamo toccando con mano delle modifiche obiettivamente che richiedevano quantomeno un tavolo, perché rasentano una sorta di controriforma delle pensioni. Si arriva dopo due mesi dal deposito in Senato a questo maxi emendamento del governo. Lì il governo mette quattro norme sulle pensioni, due sono state ritirate e due ripescate. Quelle ritirate erano quelle più forti e discusse. Siccome fino adesso la Lega ha incassato sempre no dal suo ministro, ha dovuto mettere nel cassetto le promesse elettorali, arrivati a questo maxi emendamento che toccava il riscatto della laurea in modo retrattivo, che allungava di fatto l'età per uscire dalla pensione, di fronte a questa ulteriore stretta la Lega politicamente ha detto no al suo ministro. E di qui tutte le fibrillazioni di queste ore, addirittura la minaccia: noi non votiamo, facciamo andare il governo sotto. Ecco perché questa mattina il ministro è andato per calmare gli animi in Senato. Probabilmente lui pensava che questo tipo di coperture e di misure potesse essere digeribile. La Lega ha capito che forse era arrivato il momento di fermarsi, perché le elezioni non sono così tanto lontane. Una parte del calo anche di consenso nei confronti della Lega è dovuto anche e soprattutto alle posizioni assunte sulle politiche previdenziali.
Tra le novità che spiccano nell'emendamento in commissione bilancio al Senato c'è il taglio di 100 milioni al piano casa. Inizialmente si parlava di 300 milioni di euro per i prossimi due anni, ora lo stanziamento è stato ridotto a 200. Una chiara dimostrazione di come il governo non sia interessato ad affrontare il problema dell'emergenza abitativa, ci ha detto Stefano Chiappelli, segretario generale del sindacato degli inquilini Sunia.
È l'ennesima dimostrazione che questo governo continua a fare solo propaganda sul problema casa. È ormai da anni che promette stanziamenti, ma non vediamo assolutamente nulla. Questa ulteriore riduzione è la dimostrazione che questo governo non ha a cuore la risoluzione dei problemi abitativi del nostro paese. Se poi aggiungiamo che anziché rifinanziare sostanzialmente il fondo affitti, c'era solo 5 milioni in più quest'anno sul fondo di morosità, e la dimostrazione che questo governo vuole andare contro al disagio abitativo, alle persone povere, perché da una parte taglia il sostegno all'affitto e dall'altra parte dobbiamo assistere a un progetto di legge di Fratelli d'Italia che vuole in giro di 2 mesi mettere sulla strada le famiglie che sono in morosità incolpevole. Questa è la linea del governo Meloni su cui affrontare il problema abitativo. Solo parole e soprattutto si tenta di colpire le persone povere.
Il Dipartimento di Giustizia americano ha iniziato la pubblicazione degli Epstein Files. Le carte riguardano le indagini condotte dalle autorità americane su Jeffrey Epstein, l'imprenditore multimiliardario accusato di vari crimini, in particolare sessuali, morto suicida in carcere nel 2019. La pubblicazione sul sito internet del Dipartimento è però parziale e coperta da omissis. Trump vuole insabbiare la sua vicinanza al multimiliardario. I democratici chiedono più trasparenza, ma Trump è incalzato anche dall'ala più oltranzista del movimento MAGA, che parla di censura. Una parte del mondo pro-Trump vuole la pubblicazione integrale dei documenti, che sono parte delle teorie del complotto alimentate in questi anni. Sono documenti che imbarazzano sia il mondo repubblicano che quello democratico, dice Raffaella Baritono, professoressa di storia politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
Ci sono molti omissis e questo alimenta ancora di più le teorie complottiste. È in realtà un problema che può creare problematicità sia all'interno del Partito Repubblicano ma anche all'interno del Partito Democratico, visto che per esempio fra le foto che sono state rilasciate di nuovo ci sono quelle che riguardano Bill Clinton, e quindi un tema abbastanza sensibile per il Partito Democratico.
E a questo punto si potrà andare più a fondo, cioè si potrà vedere cosa c'è scritto sotto quegli omissis, sotto quegli sbianchettamenti, oppure no?
Il problema è capire se su quegli omissis vengono invocati questioni relative alla sicurezza, perché questo potrebbe impedire una trasparenza assoluta, a meno che non ci sia un ordine di un tribunale. In questo momento mi sembra che la decisione è una decisione che serve soltanto a fini politici, cioè dimostrare che Trump non ha nulla da temere e che quindi permette il rilascio dei documenti, e poi dare responsabilità al Dipartimento di Giustizia rispetto a che cosa far vedere, che cosa far trapelare e cosa invece può e deve rimanere nascosto.
La guerra Russia-Ucraina è salito a 8 persone morte e a circa 30 feriti, reso conto delle vittime provocate da un attacco russo contro uno dei porti principali della regione di Odessa sul Mar Nero. Poche ore prima un altro attacco di Mosca ha abbattuto il principale ponte che collega la città alla Moldavia e alla Romania. Sentiamo Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal e autore del libro Nel cuore di Odessa.
La città di Odessa e la sua regione conoscono negli ultime settimane una recrudescenza degli attacchi russi, e le ultime ore sono state particolarmente dure, sia sul lato delle perdite umane sia sul lato anche di un danno alla logistica della città. Esattamente questa notte appena passata è stato lanciato un missile balistico, bombe a grappolo, è stato lanciato sul porto di Yuzhny in un'ora prima del coprifuoco, e hanno colpito diverse persone che erano in un parcheggio, quindi molti guidatori di tir, ed era un parcheggio per la logistica, quindi per caricare e scaricare nel porto. Risultato 8 morti e 30 feriti. Questo è un tributo di sangue tra i più dolorosi della regione. Poche ore prima, esattamente il giorno prima, hanno iniziato a bombardare un ponte molto importante, perché i collegamenti tra la città di Odessa e il confine con la Moldavia, ma anche il confine con la Romania, i collegamenti attraversano un fiume, che è il fiume Dniester. Ha solo 2 ponti. Quello più importante era già stato attaccato centinaia di volte ed è inservibile da qualche anno. Ne rimaneva uno, ecco, quel ponte è stato distrutto proprio ieri, e questo crea dei grossi problemi, disagi, non soltanto per le persone, per i civili che lo attraversano, ma anche è una strategica connessione logistica.
Nella notte gli Stati Uniti hanno effettuato bombardamenti in Siria, sono stati colpiti 70 obiettivi dell'ISIS, ha detto il segretario della difesa. I soldati americani hanno colpito con aerei da combattimento, elicotteri, artiglieria. L'attacco è una rappresaglia per quanto successo alcuni giorni fa vicino a Palmira, nella Siria centrale, dove i miliziani dell'ISIS hanno ucciso due soldati dell'esercito USA e un interprete civile statunitense, ferendone altri tre. Il presidente Trump ha scritto sui social che a causa dell'efferata uccisione di coraggiosi patrioti americani in Siria da parte dell'ISIS, gli Stati Uniti stanno infliggendo una rappresaglia fortissima, come avevano promesso. Secondo Trump, l'ISIS verrà debellato. Ma cos'è l'ISIS in Siria oggi e può compromettere i rapporti tra il nuovo governo siriano e gli Stati Uniti? Sentiamo il giornalista Marco Magnano.
È tornata a essere un gruppo che compie attacchi sul territorio siriano, in particolare su quello iracheno molto meno, con obiettivi che sono anche molto difficili da comprendere. Politicamente oggi non ha un grande peso in Siria, quindi oggi è una realtà piuttosto debole, non particolarmente rilevante per gli equilibri politici, ma è il nemico perfetto. E dobbiamo anche ricordare questo: quando Ahmad al-Sharaa si reca alla Casa Bianca a novembre, annuncia, tra le varie scene che abbiamo visto poco edificanti, ma annuncia l'ingresso della Siria nella coalizione anti-Daesh, ed è lì probabilmente che scatta il trigger che porta agli attacchi di Daesh di una settimana fa e poi all'operazione cosiddetta Occhio di Falco di questa notte. Se possibile, gli attacchi di Daesh contro i soldati statunitensi a Palmira della settimana scorsa hanno rafforzato la vicinanza tra il governo siriano e quello statunitense, perché ci si compatta intorno a un nemico comune, peraltro deviando un po' l'attenzione da quello che potrebbe essere un problema politico molto più rilevante, ovvero l'aumentare della frequenza delle operazioni israeliane nel governatorato di Quneitra, ovvero il governatorato più a sud-ovest nel territorio siriano.
Fonti della protezione civile a Gaza hanno riferito ad Al Jazeera che 6 palestinesi sono stati uccisi e molti altri, tra cui bambini, sono rimasti feriti in un attacco israeliano contro una scuola trasformata in rifugio nel quartiere di Tufan, nella parte orientale di Gaza City. Si tratterebbe di un'ennesima violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Israele. I militari israeliani hanno detto di aver avviato un'inchiesta per accertare i fatti. A inizio ottobre Israele e Hamas hanno firmato per una tregua, la fase 1 del piano Trump, che prevede il ritiro parziale dell'esercito israeliano e la liberazione degli ostaggi sequestrati da Hamas. La fase 2 prevede un ritiro più esteso dei militari israeliani e il disarmo di Hamas, ma per il momento non c'è traccia di questa fase 2. Sono in corso colloqui, oggi proseguirà il vertice a Miami, oltre che con gli americani, con rappresentanti di Qatar, Egitto e Turchia. Come misurare lo stato di avanzamento di questi colloqui? Sentiamo la giornalista Laura Silvia Battaglia.
Il punto, più che l'avanzamento, è a vantaggio di chi? Il concetto è cui protest. Direi che dopo l'accordo sul gas tra Egitto e Israele non c'è molti dubbi che i paesi mediatori si spostano per avvantaggiare Israele, soprattutto Egitto in questo senso. Il Qatar già ha assunto una posizione di un deal con gli Stati Uniti, per cui c'è stato uno scambio. Gli Stati Uniti promettono al Qatar di difenderlo se mai Israele decidesse di bombardarlo di nuovo, ma è stato promesso che mai lo farà, anche se appunto rappresentanti di Hamas si dovrebbero trovare sul suo suolo. Quindi forse tra i tre si potrebbe dire che sicuramente il Qatar e poi la Turchia sono quelli che sarebbero meno morbidi nei confronti di Israele e magari più permissivi nei confronti delle posizioni di Hamas. Lo stesso non si può dire assolutamente l'Egitto, che tra l'altro però è il paese chiave, perché poi gestisce un confine, che è il confine di Rafah, che poi è anche uno di quelli da cui arrivano gli aiuti.
Un ragazzo di 10 anni è morto ieri sera durante un gioco in Val Venosta, in Alto Adige. L'incidente si è verificato intorno alle 17. Il ragazzo era in compagnia di un amico. Dopo aver passato del tempo nel parco giochi del paesino, i due hanno deciso di scalare una parete di roccia nel vicino bosco. Durante l'arrampicata uno dei due è scivolato ed è precipitato per alcuni metri, morendo sul colpo. Vasta operazione di polizia in diverse province contro il traffico di droga. Il bilancio è di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa 1.400 kg di droga. Coinvolta anche Milano in questa operazione. Nel capoluogo lombardo sono state arrestate 51 persone, di cui 9 stranieri, 3 minori. I controlli si sono concentrati nelle aree della Movida e nei quartieri con elevata densità di pregiudicati. Tra i sequestri operati, quello più ingente è stato effettuato dal personale del commissariato Quarto Giaro. In piazza Perascatasuna, tra poco a Torino, la manifestazione dopo lo sgombero dello storico centro sociale, l'appuntamento alle 14.30 davanti a Palazzo Nuovo. Sono attese persone da tutto il nord Italia, la città sarà blindata, lo è ancora di più il quartiere Vanchiglia, dove aveva sede il centro sociale. Corso Regina Margherita da 2 giorni è chiuso alle auto, in 3 scuole sono sospese le lezioni e per entrare e uscire dalla zona ci sono dei checkpoint dove chi passa deve mostrare i documenti anche per entrare e uscire da casa. Sul futuro del centro sociale ieri c'è stata una mezza apertura del sindaco Lo Russo. Crediamo ancora nel percorso del patto per regolarizzare le attività del centro. Da Torino, Rita Rapisardi.
Dopo lo sgombero non resta che pensare al futuro e quello del civico 47 di Corso Regina Margherita, dove fino a qualche giorno fa sorgeva il centro sociale a Scatasuna, è quello di essere un luogo di inclusione, di servizi di prossimità, di attività culturali e formative, aperto al quartiere, ai giovani e a chi fatica a trovare risposte. A dirlo il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, ieri in serata parlando di riassegnazione dell'immobile. Mantiene il punto il primo cittadino sul ruolo della sua amministrazione, che non intende cambiare approccio, aggiunge, per promuovere il confronto affrontando critica e dissenso con maturità democratica in un percorso in cui, dice, crediamo ancora oggi. Eppure la mossa di Piantedosi è bastata a mettere in dubbio quel lavoro di quasi 2 anni con il centro sociale per riconoscerlo definitivamente come bene comune per la città. Niente sarà più come prima, il campo è stato tracciato, rilanciano invece il giorno dopo lo sgombero gli autonomi di Ascatasuna. Chi con noi continua a volere un presente e un futuro diversi sa che la partita non è finita, ma è solo iniziata. E invitano alla mobilitazione con un corteo cittadino per oggi, appuntamento alle 14.30 davanti a Palazzo Nuovo, una giornata da bollino rosso, con il quartiere Vanchiglia ancora militarizzato, ma che continua con il presidio permanente e le attività che erano già previste per i bambini del posto. Sul metodo dell'esecutivo, però, Lo Russo è chiaro: Torino dissente profondamente dalle scelte e dall'impostazione culturale di questo governo.
Luca Parena e Roberto Maggioni per questa edizione del Giornale Radio. L'informazione di Popolare Network torna alle 15.30.